Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati. E a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione, un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Data stellare 4768.3. Durante una missione esplorativa sul pianeta Arret, l'equipaggio dell'Enterprise fa una scoperta straordinaria. Tre esseri sopravvissuti di una civiltà creduta estinta da mezzo milione di anni. La loro energia vitale era chiusa in misteriose sfere e ora chiedono un'opportunità per tornare alla vita. Il capitano Kirk, il signor Spock e la dottoressa Muller dovranno prestare i loro propri corpi, permettendo agli antichi alieni di costruire nuovi androidi in cui trasferire definitivamente la loro essenza. Ma mentre McCoy avverte i rischi di un simile esperimento, Sargon, il loro leader, assicura che non vi sarà alcun pericolo. Tuttavia, quando il confine tra mente e materia inizia a dissolversi, la promessa di un nuovo domani si intreccia con le insidie del passato. Ritorno al domani. Gabriella, Marcello, ben trovati per questo 51esimo episodio. Ormai Star Trek è andato oltre la mezza età.
Sicuramente.
Buon episodio.
Con uno, almeno, è uno dei miei preferiti. Non magari un capolavoro, però è veramente una bella storia di fantascienza.
Esatto, cioè c'è una bella idea fantascientifica. Infatti. Sotto, insomma. che non guasta, insomma. Poi anche portato avanti bene, interessante,
Esatto,
sì.
sì.
Ma va anche a toccare la morale, secondo me. Questo, adesso non anticipiamo nulla, però
No,
questo
esatto,
occupare il
diciamo
corpo di
dopo,
qualcun
sì.
altro, insomma,
Sì.
sono delle cose un po' particolari che qualcuno potrebbe anche, magari qualcuno un po' più suscettibile, esserne colpito
Beh, ma
particolarmente.
questo è Star Trek al suo meglio, cioè tocca temi morali, pone interrogativi, quindi benvenuto, insomma, va bene così.
Esatto.
Questo è un episodio, il 51esimo, siamo in discesa o siamo ancora a buoni
No, no,
livelli?
siamo
Siamo
ancora a buoni livelli, siamo ancora molto a
ancora a
buoni
buoni
livelli.
livelli, ci aspetta ancora qualche episodio prima.
C'è tempo per
C'è tempo, esatto.
scendere.
Non cominciamo a scendere adesso,
No, c'è
se no.
tempo per scendere.
Molto bene, c'è anche un gradito ritorno in questo episodio, che è quello di Sulu, che finalmente ha terminato di girare ste berretti verdi e
I
ritorno. Non
film
era
non si
molto
girano in
contento.
una settimana, i film si
Esatto.
girano in più tempo, quindi.
Non era
Però non
molto
era molto,
contento.
no, infatti, perché nel
Sì.
frattempo erano andati parecchio avanti,
Esatto.
insomma. Comunque, non potevano certo aspettarlo. Però è pur vero che effettivamente le battute di Sulu erano finite in bocca ad altri attori, ad altre comparse,
Sì,
insomma.
beh, non dimentichiamoci che era un personaggio minore allora, non è. Oggi per noi fa parte dei Magnifici Sette, diciamo così, di Star Trek, però allora, insomma, non era. Era uno dei minori ricorrenti.
Oh, e tra l'altro abbiamo una guest star che invece, come dire, inizia qua, esatto, inizia qua una lunga connessione con Star Trek.
Non anticipiamo
No.
nulla, la introduciamo dopo.
Ok.
Molto bene, lasciamo al nostro pubblico la possibilità di guardarsi l'episodio, ce lo guardiamo anche noi molto volentieri. Noi ci troviamo subito dopo. Non andate via. Ed eccoci nuovamente in studio, Gabriella e Marcello, questi tre esseri progrediti che insomma soffrono la perdita del proprio corpo e
Chi più, chi
vogliono,
meno, chi più, chi
più chi
meno.
meno,
Esatto.
vogliono un nuovo corpo per poter tornare a vivere. Ci vengono
Esatto.
raccontate anche parecchie informazioni, un popolo che si definiva anche così una sorta di creatore, 6.000 anni prima erano stati nella galassia, avevano lasciato il loro seme, insomma,
Sì.
un episodio dove facciamo la conoscenza di questa nuova e particolare specie, insomma. Che
Sì,
ne pensate di
esatto.
questo episodio?
Allora, personalmente, mi ripeto dall'inizio, insomma, è uno dei miei preferiti. Poi, devo dire, non sono una grande romantica, però il finale è molto romantico, devo dire la verità. Mi piace anche per questo. L'idea un po' controversa, come accennavamo all'inizio, del fatto dell'oblio, del fatto che l'anima, o comunque quello che è l'effettivo
L'essenza.
essere, essenza, no, di un essere vivente, alla fine finisce nell'oblio. Però è bello, insomma, quando dice l'oblio sarà bellissimo insieme a te, a me fa piacere, ecco.
Ci dice anche che l'essenza di una persona non muore mai alla fine, a quanto pare.
A
Quindi.
quanto pare, no, lì potremmo aprire discorsi di anima quantistica. Ultimamente stanno facendo delle
Metafisica.
ricerche metafisiche di qualsiasi cosa, però effettivamente, beh, è un territorio sconosciuto.
Troviamo che
The
anche.
Undiscovered Country.
Assolutamente, assolutamente. Troviamo che anche questi personaggi progrediti, scopriamo che si sono autodistrutti alla fine perché hanno creato delle armi potenti, non
Infatti.
sono stati più in grado di controllarle, la loro intelligenza era arrivata a un punto tale che diventava poi incontrollabile, si sono autodistrutti, se ne sono salvati presumibilmente solo tre. genitori anche della specie umana, l'abbiamo detto prima, due buoni, uno cattivo, insomma, come che però ci regala, non ci permette questa cattiveria di permette a Leonard Nimoy di darci un'interpretazione
Sì,
straordinaria,
sì,
secondo me.
sì, sì. Ma infatti una delle cose, scusate se monopolizzo la discussione, però una delle cose che mi piace di più è proprio il fatto che questi esseri vivono attraverso i corpi di personaggi che già conosciamo, tranne uno, forse è l'unico difetto che vedo di questo episodio, perché avrei voluto uno dei personaggi che già conoscevamo, magari l'infermiera Chapel o Nichelle Nichols o insomma qualcuno dell'equipaggio, e invece conosciamo,
Invece chi hanno scelto?
hanno scelto Diana Mulder, quindi che è una bella prima
Bellissima. Bellissima,
apparizione.
tra l'altro. Non giovanissima come altre che c'erano state, forse qualche annetto in più rispetto alle precedenti attrici ce l'ha, ma tiene la scena in un
Eh
modo,
sì,
in un modo. Quando
infatti.
entra in scena con un primo piano, con questi occhi azzurri nella
Bellissimo.
sala del teletrasporto, è veramente bellissima. Marcello, tu non hai
Tanto
nessuna
appunto.
foto con questa attrice, purtroppo, o ce l'hai?
No, non è mai
Non l'avrei
stata,
voluto, no, infatti.
esatto, non è mai stata nostra ospite. E tra l'altro, appunto, come accennavo prima, lei tornerà ancora in un
Esatto.
episodio della terza stagione, La bellezza e verità. E poi sarà un
E poi.
personaggio fisso per una stagione in Star Trek The Next Generation, la dottoressa Pulaski, insomma.
Ha lasciato il segno come
Sì,
dottoressa Pulaski.
esatto. Un personaggio bello,
Beh,
simpatico,
molto
insomma,
bello,
ben
sì.
riuscito.
Qui un'astrobiologa che viene scelta dagli alieni per.
Sì, tra l'altro nelle prime versioni della sceneggiatura era un attendente, poi fu Fontana a dire: no, ragazzi, ma diamogli un sosteniamola un po', diamogli un grado e una competenza più elevata, insomma, per cui è diventata appunto un'astrobiologa. E non è, non so se è tenente o tenente comandante,
Sì,
insomma,
comunque
gli hanno
non l'ultima
dato.
arrivata,
Esatto, non l'ultima
Esatto.
arrivata, che è sempre una cosa carina.
Beh.
Tra l'altro, appunto, due, come dicevo anche nella prefazione, concetti fantascientifici molto forti, nel senso, innanzitutto, secondo me, l'idea di una civiltà avanzatissima di cui tu trovi le rimanenze, le vestigia, è sempre affascinante. Insomma, è una
Sì.
cosa che, insomma, un tema ricorrente nella fantascienza, è sempre affascinante perché ovviamente ti dà una proiezione, no? Dici, caspita, dove arriveremo noi? Quando arriveremo ad autodistruggerci? Poi, secondo me, appunto, anche l'idea dell'impossessarsi, dell'entrare in altri corpi, diciamo, è un pensiero che tutti abbiamo avuto, no? Almeno una volta nella vita, come sarebbe essere in un altro corpo. Siamo indissolubilmente legati al nostro corpo, tra l'altro è un'idea appunto che tornerà ancora in Star
Infatti.
Trek, e quindi è interessante esplorarla appunto da un punto di vista fantascientifico.
E come sempre la parte più piacevole ce l'ha William Shatner, che chiaramente nel corpo di chi ha una
Chissà
compagna.
perché, esatto, coincidenze trova, insomma, diventa il marito della moglie che entra nel corpo di questa bella donna, tra l'altro, voglio dire, insomma, non l'ultima arrivata, e quindi dai, insomma, alla fine è una delle
Comunque,
tante fiamme di Kirk.
esatto, secondo me è un'ottima prova d'attore anche
Sì.
per tutti quanti, perché
Per tutti.
ovviamente soprattutto Shatner e Nimoy hanno dovuto interpretare i soliti loro personaggi e poi la variante posseduta, diciamo. E Shatner ha poi uno dei suoi monologhi per cui
Bellissimo. Sì.
esatto, è diventato celebre sull'importanza dell'esplorazione, sul perché. Sono pronti a correre dei rischi per la conoscenza, insomma, vabbè, è quello, diciamo, che poi viene sempre parodiato, qui invece è fatto
Certo.
serio, e Shatner, secondo me,
Ci sta.
lo fa bene, insomma, lo sa fare.
Sì, nella sala riunione dove abbiamo sempre la figura, anche qui sempre più importante, del dottor McCoy, che è sempre un po' il bastian contrario, un po' la coscienza, colui che
Certo.
dice, è bellissimo quando dice perché, voi dovete darmi un motivo, perché questa cosa qui, perché proprio, e perché proprio il capitano, il primo ufficiale, insomma questo diffidente, l'avvocato del diavolo, ma è importante una figura del genere.
E Shatner glielo dà.
Esatto, Shatner glielo dà, cioè Kirk riesce a dargli una spiegazione, McCoy, ma insomma McCoy è sempre stato un po' l'ago della bilancia tra la razionalità di Spock e il dinamismo di Kirk. In questo caso effettivamente ha proprio l'atteggiamento del medico che dice: ok, d'accordo, ragazzi, fatemi capire, perché qui c'è in ballo non soltanto: ok, prendo in prestito il tuo corpo, punto e basta. E che cavolo, e dove va a finire l'essenza di Kirk nel frattempo? Cosa ne facciamo? Cioè, è tutta una serie di interrogativi etici che alla fine, poi, insomma, mette, sottolinea, no? Dice:
No,
ragazzi, e
esattamente. Tra l'altro,
comunque.
curiosamente, proprio Kirk già dall'inizio è un po' facilone su questa cosa. Devono scendere 180 metri sotto il suolo, lo fa abbastanza agevolmente, non si pone delle domande, è abbastanza accondiscendente ad accettare questa nuova esplorazione successivamente a questo messaggio di soccorso che arriva da un pianeta morto, non si sa da dove, insomma. Mette anche a repentaglio magari la sicurezza dell'astronave per
Infatti,
l'esplorazione, una cosa abbastanza anomala, forse, oppure no?
dal punto di vista di Kirk non credo, nel senso che lui è il classico tipo che si butta senza pensare. E chiuso parentesi, tra l'altro c'è uno iati in questo appunto discorso del pianeta, è un'inconsistenza Trek, nel senso che il pianeta viene chiamato di classe M, ma in realtà è senza atmosfera, quindi senza atmosfera non potrebbe essere di classe M, ma pazienza, insomma, sospendiamo l'incredulità, che va bene così. Normale amministrazione. Sì, però Kirk ci sta, è appunto quello che dice anche in sala riunioni: è l'esplorazione, buttiamoci, arriva, via.
Tra l'altro, questo problema se l'erano posti, gli sceneggiatori dicevano: ma cerchiamo di dare delle motivazioni, se no, appunto.
Attenzione, equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i podascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, trovate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.
Ciao podascoltatori di Fantascientificast, sono Valentina Ferri Alvarez, Creative Content Strategist di Latitudine Zero Media Fabric. Siamo qui grazie a voi, alla vostra passione per la fantascienza e alla voglia di esplorare mondi lontani insieme. Ogni episodio nasce dal nostro impegno e dal desiderio di offrirvi contenuti unici, ma per continuare a farlo abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Allora aiutateci a continuare questa missione spaziale. Sapete quanto basterebbe per fare la differenza? Un caffè al mese. Sì, proprio così. Con un piccolo contributo, anche solo quanto costa un caffè, potremmo garantire la qualità che conoscete e continuare a portarvi interviste, approfondimenti e storie indimenticabili. Perché anche i migliori motori a curvatura hanno bisogno di carburante. E il nostro carburante siete voi. Ogni donazione, anche la più piccola, conta. Davvero. Trovate tutte le modalità per sostenerci nell'apposita sezione del nostro sito www.fantascientificast.com. Grazie di cuore a chi già ci supporta e a chi sta per farlo. Insieme possiamo continuare a viaggiare tra le stelle. Fantascientificast, il futuro è nelle vostre mani.
L'effetto potrebbe essere che se Kirk sembra troppo ingenuo. Secondo me alla fine diciamo un po', appena un po' tirato, però ci sta, insomma, che lui decida di correre il rischio proprio per tutti quei motivi che ha detto.
Tra l'altro, un'altra cosa che mi è venuta in mente, sembra che Adamo ed Eva fossero di questa del popolo di Sargon, addirittura di Enoch e Thalassa.
L'origine della specie è una delle cose che insomma ogni tanto in Star Trek rientra, bisogna vedere come viene insomma considerata. Poi c'è anche l'episodio di TNG invece che parla dei creatori, in realtà di tutte le specie bipedi di questo universo, eccetera eccetera, insomma.
Rimane il fatto che è un universo popolato da un sacco di umanoidi, esatto, forse troppi, esatto, per cui una qualche origine comune in realtà ci sta, insomma,
anche potentissimi. Prima di guardarci qualche slide poi di Marcello, la serie proseguiva, c'era qualche problema tecnico, anche qui c'è stato un cambio del regista all'ultimo momento, è arrivato Ralph Senensky che ha sostituito Joseph Pevney. Il regista diceva che non gli era molto piaciuta l'interpretazione di Shatner, invece a me sembra che dia una delle interpretazioni migliori, o sbaglio?
Infatti, ecco, ne abbiamo già parlato in episodi precedenti, cioè gli attori ormai erano più proprietari dei loro personaggi che non nei registi che appunto ruotavano. E Shatner, secondo me, appunto funziona, è fatto, cioè segue il suo personaggio. Esatto. Dice, tra l'altro, l'episodio fu pesantemente riscritto proprio da Gene Roddenberry, perché i dialoghi inizialmente non erano adatti, tant'è che ci fu pure un contenzioso tra Roddenberry e lo sceneggiatore originale, ma Roddenberry disse che pure Roddenberry tante volte è stato accusato di rubarsi del credito dove non lo aveva, e magari qualche volta l'ho anche fatto, però in questo caso lui disse: ma guardate i dialoghi, cioè sono totalmente diversi, li ho riscritti tutto da capo. Il momento che tu in una sceneggiatura cambi tutti i dialoghi, è chiaro che diventa una cosa un po' diversa. E quindi stiamo parlando di dialoghi scritti da Roddenberry e poi dati in mano a Shatner, che alla fine l'ha tirati fuori come sapeva far lui, come era abituato a far lui, insomma.
Mentre l'abbiamo già accennato, Leonard Nimoy, un'interpretazione straordinaria. Poi c'è anche quella foto iconica sulla porta, lui appoggiato, che sogghigna, ha fatto storia.
Sì, anche il body language era diverso.
Sì, dà un'interpretazione veramente, veramente straordinaria, anche perché riesce a passare quindi dal vulcaniano tutto d'un pezzo a questo Enoch che è abbastanza bizzarro e traditore. Qualche immagine, Marcello?
Eccoti accontentato, K. Allora, qui abbiamo qualche immagine con i Chuck, quindi di backstage, non molte, devo dire. Questa è la scena in cui McCoy viene fatto soffrire, però la versione pulita, senza che abbiano ancora aggiunto le fiammelle laterali. E devo dire, questo è un episodio che deve essere stato particolarmente divertente, perché si trovano un sacco di scene da girare, intendo, di scene nei blooper. In particolare c'è questa sequenza in cui McCoy e Shatner e DeForest Kelly non riescono a essere seri, continuano a ridere in continuazione. Eccolo Billy Blackburn che si è fatto pitturare di plastica. Praticamente su questo il povero Blackburn è stato sottoposto a una vera tortura, perché gli hanno messo addosso questo appunto materiale plasticoso, questa vernice plasticosa, e però poi gli hanno detto che la scena non la potevano girare subito, l'avrebbero potuta girare solo più tardi, ma più tardi non era una mezz'ora più tardi, mezza giornata più tardi.
Ho sempre pensato fosse un manichino, invece era una persona.
Una persona, per cui, sì.
Poverino, è dovuto rimanere con tutta questa roba addosso per mezza giornata, insomma. E, tra l'altro gli avevano pitturato, gli avevano rasato il petto, gli avevano pitturato tutta la parte davanti, ma gli avevano lasciato libera la schiena, come si fa di solito in questi casi, per permettere la traspirazione della pelle, sennò insomma, si rischia davvero il soffocamento.
Sì.
Quella che vedete in alto a destra è un'immagine di test, una prova che è stata fatta, infatti lui poi nell'episodio si vede sempre solo a torso nudo, non si vede mai con questa giacchettina
che sì.
E lui riusciva a ruotare gli occhi cosa che io non riuscirei mai a fare, in modo da dare l'effetto delle pupille bianche. Ah, tra l'altro, mentre giravano la scena, gli fu chiesto di trattenere il fiato, perché ovviamente non poteva respirare, certo. Insomma. E lui era un nuotatore, per cui era abbastanza bravo a trattenere il fiato, ma non si aspettava il discorso di Spock fosse così lungo. E la immagine in basso a sinistra, invece, in basso a destra, è il momento in cui poi alla fine finalmente si libera da tutta questa plastica che gli avevano messo addosso. Ed è curioso che questa immagine poi è finita nei cartelli, sapete, no? Ogni sigla di chiusura faceva vedere una serie di immagini degli episodi precedenti. Questa immagine è finita tra questi cartelli, pur non essendo, chiaramente non si vede mai una cosa del genere nell'episodio. Per cui all'inizio, per chi lo sapeva, io per esempio mi sono chiesto la prima volta che l'ho vista, ma questa è da quale episodio è tratto? Io non mi ricordo nessuna scena di questo tipo. E sempre nei blooper, eccolo qua, ho preso qualche fotogramma, si vede proprio la liberazione, esatto.
Il momento in cui dice basta, non è
possibile. In cui piano piano si strappa tutta la plastica di dosso. Altre immagini, allora questa è una scena tagliata, ed è una scena in realtà molto logica, se mi passate il termine, che avrebbe dato, secondo me, un punto in più all'episodio, nel senso che una delle cose che non si vede e che sarebbe, come dire, sembrata banale, dice, per capire le reali intenzioni di queste creature proviamo a fare una fusione mentale, insomma Spock lo può fare, esatto. Lo sa fare, sembra che lui abbia una specie di connessione telepatica, però non c'è la sequenza della fusione mentale, in realtà c'era, questi sono fotogrammi da quella sequenza in cui Spock faceva una prima fusione mentale con Sargon e dichiarava che le intenzioni erano benevole, che era pacifico, che quello che diceva che era vero, insomma.
Era vero.
Poi c'è un'altra sequenza tagliata, che è questa qua, questa è più lunga, questa era nel finale, in cui praticamente c'era un commento sul fatto che Spock aveva per un momento preso il corpo di Christine, no? E
sì.
Per cui Spock diceva, è stata un'esperienza incredibile, era come essere nel corpo di un alieno. E Christine dice, grazie signor Spock, lo prende come un complimento.
Un complimento.
E Spock non capisce, dice, ma perché ha detto grazie? Insomma, ho detto, dice, le donne son un po' aliene rispetto a noi, questo era il concetto, comunque questa poi l'hanno tagliata. Poi abbiamo, preparato due immagini della Mulder che appunto torna in La bellezza e verità e poi come la dottoressa Pulaski. Qualche immagine di confronto con gli effetti speciali rifatti, hanno ovviamente rifatto il pianeta di Sargon e dei suoi, e basta, devo dire, non è un episodio particolarmente ricco di effetti speciali.
No, è quasi un episodio in bottiglia, anche se non cioè a parte l'inizio, insomma, dove c'è questo set alieno,
sì,
però il resto...
è un solo set alieno e poi una sola guest star, quindi, appunto, siamo nella parte finale della stagione in cui i soldi cominciano...
Bisogna stringere un po' il budget.
Due curiosità prima di chiudere, l'abbiamo detto all'inizio, c'è il ritorno di Sulu, che tra l'altro... quando il gruppo scende sul pianeta, a Sulu viene affidato il comando, sì. C'è Scott, ma il comando viene affidato a Sulu. E un'altra cosa invece,
magari era per, come dire, per compensare il fatto che gli hanno tolto tutte le battute,
povero, infatti.
E poi una curiosità del doppiaggio italiano, le sfere hanno, almeno quella di Sargon ha la voce di Natale Ciravolo, quindi la stessa voce di, sì. di Kirk. In originale era William Shatner che doppiava Sargon o qualcun altro?
No, no, era James Doohan. James Doohan ha fatto un sacco di altre voci, perché ricordiamolo, James Doohan era un attore canadese, quindi non era scozzese come molti credono. In realtà era molto bravo a fare tantissimi accenti, tantissime voci diverse, era un vero caratterista della voce, e quindi a lui affidavano anche voci aliene, tra virgolette, tra cui quella di Sargon.
Mentre un'altra curiosità, non ricordo se ne abbiamo parlato durante le due stagioni, la voce del computer era invece di Majel Barrett?
Sì.
Era sempre una voce femminile, sempre quella in originale?
No, non sempre, però da molti episodi in poi sì. Mi ricordo nello specifico, credo che fosse dal filtro di Venere che comincia a avere la voce femminile. Diventa ufficialmente la voce del computer in The Next Generation. Da quel momento in poi tutte le serie di Star Trek hanno la voce di Majel Barrett come voce del computer federale o della federazione, insomma, della flotta stellare.
E devo dire, sia Doohan che Majel Barrett erano bravi a fare appunto le voci. Sì. Tant'è che, per dire, nella serie a cartoni animati quasi tutti i personaggi alieni esterni, diciamo, non dell'equipaggio, li fanno loro. Cioè i maschili li fa Doohan e le femminili le fa...
Ma se non mi ricordo male, anche Mraes, che è la kaitiana, viene doppiata da Majel Barrett. Ora dovrei controllare, ma credo che sia, e che non era un personaggio una volta ogni tanto, era proprio fissa, però... Ne riparleremo quando faremo la serie animata.
Esatto, ci arriveremo.
Assolutamente sì. Un bel episodio che ci permette di passare ancora insieme un bel momento. A noi non resta che salutare tutti i nostri amici e dare appuntamento al prossimo Trek Files. Grazie Marcello, grazie Gabriella. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, in collaborazione con il canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero Medium Fabric. Showrunner Omar Serafini. Supervisione e coordinamento Veruska Sabucco. Assistente di produzione Nicolas Vega e Sofia Morales. Sound design Fabio Marchionni e Julian Sigler. Audio editor Gismar Böhm e Casimir Wolfram Kaze Hecht. Creative producer Annalise Haas. Creative content strategist Valentina Ferri Alvarez. Graphic designer Valentina Volkov. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.
E ricordate, la fantascienza ci permette di sognare un domani che riconfigura il nostro passato.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Attenzione equipaggio di Fantascientificast. Messaggio prioritario dalla plancia di comando.
Abbiamo una missione e per avviarla abbiamo bisogno di voi.
Quest'anno vogliamo portare Fantascientificast alla candidatura per il Premio Italia 2026, categoria Fancast.
Ma per entrare in gara dobbiamo prima essere segnalati e a farlo siete voi, i pod ascoltatori.
La procedura è quella ufficiale. Avete ricevuto una mail con tutte le istruzioni. Controllate i vostri terminali.
Per verificare i requisiti o le regole, provate tutto su premioitalia.org.
Ogni puntata è un viaggio che facciamo insieme. Fantascienza, treccate, tecnologia, universi da esplorare, con voi.
Oggi vi chiediamo un gesto solo, una segnalazione. Un minuto del vostro tempo.
Non lasciateci in orbita prima ancora della partenza.
Segnalate Fantascientificast per il Premio Italia 2026. Voi siete il motore a curvatura. Noi siamo pronti al lancio.